Marco 29:31.
E subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò, prendendola per mano. La febbre la lasciò, ed essa si mise a servirle. Vi confesso che sono un po' emozionato in questa lezione e chiedo davvero che la Vergine Maria, che abbiamo pregato prima, mi doni capacità di espressione, a voi doni capacità di ascolto, perché uno dei brani ai quali pensavo quando si è elaborato questo progetto di lezione continua del Vangelo di Marco è proprio questo. L'altro lo troveremo più avanti. Perché, per carità, tutti i brani di Vangelo sono importanti. Ma il Vangelo di oggi, per un particolare che io enfatizzerò, ci fa comprendere quanto sia importante leggere il Vangelo punto di fila, perché molte volte un brano è illuminato da quello che è successo prima o da quello che è successo dopo. Oggi lo vediamo in un modo, oso dire, esplosivo. Allora, vedete che all'inizio, versetto 29, si dice: e usciti dalla sinagoga, perché il brano della volta scorsa, per chi era presente, ma altrimenti basta andare a leggere prima sul Vangelo, era stato il primo scontro di Gesù con il male all'interno della sinagoga, l'uomo indemoniato. Noi non sappiamo chi fosse quell'uomo. Questo invece è il primo miracolo che Gesù fa con una persona precisa. Noi sappiamo esattamente chi è, o meglio, non sappiamo il nome di questa persona. Sappiamo però che era la suocera di Pietro. Il Signore, il primo miracolo a una persona riconoscibile, lo fa con la suocera di Pietro che ha la febbre. Ci viene detto di questa malattia, o meglio, di questo fenomeno, in realtà non sappiamo che malattia ci sia dietro, ha la febbre. Allora, già così è un brano meraviglioso, perché sono poche righe, ma per esempio vi prego di notare la delicatezza e la bellezza del versetto 31, che descrive come Gesù guarisce la suocera di Pietro. Il versetto 31 dice: egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano. È bellissima come immagine. Tra l'altro, il verbo greco del sollevarsi ricorda il verbo della risurrezione, d'alzarsi in piedi dal risorto. Quindi la fa resuscitare questa donna. Ma tra l'altro avete presente che, ricordiamo che il brano precedente è stato un brano molto rude di scontro: taci, esci da quest'uomo, diceva Gesù al demonio nella sinagoga, e il demonio, straziandolo forte, uscì da lui. Per chi era presente la volta scorsa, vi ricordate che dicevamo che la liberazione dal male è spesso una liberazione dolorosa, di combattimento. Ecco, dopo quel colore forte, un rosso incandescente, in questo brano c'è un rosa tenerissimo. Sollevare prendendola per mano. Poteva esserci un'altra indicazione, per esempio Gesù poteva dire in modo autorevole: febbre, vai via. Invece no. Perché? Se rimaniamo su questo brano, ma perché Gesù ha agito così, punto e basta. E in effetti, attenzione, il Vangelo supera sempre qualunque nostra intelligenza, qualunque nostra interpretazione. Quando si fa la lezione del Vangelo, fanno dei commenti, alcune volte magari sono molto autorevoli, di padre della Chiesa o del Papa, però siamo sempre a cercare di cogliere una ricchezza che ci supera. Perché poi la cosa più importante, lo ripeto anche stasera, è la preghiera personale sul brano, e lo Spirito Santo prende per mano ciascuno di noi e ci fa pregare come vuole lui. Però intanto ci aiutiamo il più possibile. E allora torno sulla domanda, ma perché la suocera? Come mai? Tra l'altro il Vangelo non è che parli tantissimo dei parenti. Per esempio, se Pietro aveva una suocera, chiaramente aveva una moglie, però non ne sappiamo niente dal Vangelo. Il Vangelo spessissimo omette molti particolari. Probabilmente ricordate, aveva fatto un intervento molto tempo fa l'ex vescovo di Bologna, Giacomo Biffi, lamentandosi un po' con l'evangelista perché diceva, ma insomma non c'hai neanche detto Gesù di che colore aveva gli occhi. Potevi mettere un pit. E che bello sapere che Gesù aveva gli occhi scuri, difficilmente gli occhi azzurri. Però non c'è neanche questo sul Vangelo. Perché il Vangelo poi è un testo breve, sintetico, vedete? Il branetto di oggi è piccolo, però lo stesso Vangelo è molto piccolo. Allora, perché la suocera di Pietro? Diventa appunto interessante allargare un attimo l'orizzonte. Vi faccio un esempio. Sicuramente molti di voi già sanno, già hanno intuito dove voglio andare ad arrivare e sono contento. Vi faccio un esempio generale. Se io vi dicessi, conosco una famiglia che ha un figlio e da un po' di tempo questo figlio ha la febbre, non sta bene, è nervoso. E io vi dico, ma secondo voi che cosa ha questo bambino? E voi mi rispondereste, ma Don Dario, cosa ne sappiamo? Ci parli di una famiglia che ha un bambino, che ha una febbre, non l'abbiamo neanche visto, non possiamo dirti niente. Ma se io vi dicessi, conosco una famiglia che ha un bambino che da un po' di tempo è nervoso, ha la febbre, esattamente da quando gli è nato un fratellino. Benissimo. Lui dice, ma sarà gelosia. Poi, per carità, la vita è infinitamente più complessa, però è interessante che tutti noi diciamo, gli è nato il fratellino, stava bene, gli è la febbre, sarà gelosia. Mi faccio seguire? Allora, questa semplice intelligenza popolare, applichiamola sul Vangelo e ricordiamoci cos'era successo il brano prima di quello della sinagoga, perché appunto il brano esattamente precedente questo c'è la vicenda dove Gesù entra con i primi discepoli in sinagoga, ma appena prima cos'era successo? Era successa la chiamata dei primi discepoli. Rileggo il pezzettino, Marco 1:16-20, c'è Gesù che passa lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciate le reti lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Quindi Gesù chiama i primi quattro, poi va nella sinagoga. Uscito dalla sinagoga si recò in casa di Simone e di Andrea, quindi dei primi due che ha chiamato, con Giacomo e Giovanni. E il gruppetto adesso sono cinque. La suocera di Pietro era a letto con la febbre. La suocera di Pietro è la mamma della moglie di Pietro. Pietro di lavoro faceva il pescatore, ma a un certo punto ha smesso. Perché ha smesso? Non vendeva più pesce, no, ha smesso perché è passato Gesù e gli ha detto segui. Quindi ha lasciato lì le reti, la barca, il pesce e ha seguito Gesù. Come mai la suocera c'ha la febbre? Che strano che ha la febbre. la verità, perché la verità del Vangelo è più grande di noi. Però faccio un po' uno più uno due, come prima, se uno mi dice c'è un bambino che da quando gli è nato il fratellino gli è venuta la febbre, dico boh, non sono un medico, ma mi sa che sarà geloso, magari sbaglio, però a naso il fatto che nel Vangelo la prima persona che viene guarita è la suocera, la mamma della moglie di uno dei primi quattro chiamati, per me non è un caso, ma è una cosa bellissima, perché è uno di quei punti dove si vede che il Vangelo non è una fiaba. Allora, non sono un grande esperto di fiabe, adesso magari dico una sciocchezza, non so, penso a Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso, se ricordo bene, c'ha la nonna, c'è il bosco, c'è il lupo, no? Uno quando legge la fiaba dice, ma Cappuccetto Rosso c'ha la nonna, e la mamma, il papà di Cappuccetto Rosso, i fratelli, uno dice, senti, è una fiaba. Cioè, è una cosa irreale. Adesso non facciamoci domande genealogiche sui parenti di Cappuccetto Rosso, perché è tutta una costruzione fantasiosa. Ma Cappuccetto Rosso è una fiaba. Il Vangelo non è una fiaba, è storia reale. Io ho visto piangere mio padre una sola volta nella sua vita. Sapete quando? Quando gli ho detto che entravo in seminario. Tanto lo disgustava, no, lo disgustava no. Mio padre era molto, molto credente nella scienza e nella tecnica. Quindi se io gli ho detto che entravo in seminario, se gli dicevo vado in India a fumare droga, era più o meno lo stesso, il suo piangere a mio figlio si rovina. È l'unica volta che l'ho visto piangere, perché? Poiché le vocazioni non sono calate nella fiaba, ma sono nella storia reale, è inutile dire, oh che bello, che commovente, Gesù che passa con il vento lungo il mare, ci sono i pescatori, e lui li chiama, e Pietro, e Andrea lascia le reti, e Giacomo e Giovanni lascia le reti. Sì, e tutti gli altri cosa dicono, cosa pensano, cosa fanno? Il padre di San Francesco, quando San Francesco ha lasciato tutto, cosa ha fatto? Quindi, io sono molto affezionato a questo particolare della suocera, perché è uno di quei punti dove sento, perché noi ce l'abbiamo sempre un po' la tentazione di pensare che il Vangelo sia una favoletta, una storia reale, sento la concretezza del Vangelo, che è storia reale. E poi c'è un livello ulteriore. E in questo caso, improvvisamente fare la lezione su questo punto tira dentro tutta la storia della Bibbia. La storia è una cosa così reale che quasi sempre, quando fai anche una cosa bella, è quasi inevitabile che ci sia un sottoprodotto negativo, perché la storia ha questa sua durezza. Vediamolo nella storia della salvezza. Sappiamo che la storia della salvezza inizia con la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto, che è una vicenda splendida, il fondamento della fede di Israele in qualche modo all'interno della novità di Gesù, è anche un po' il fondamento della nostra fede, perché Gesù non fa cadere neanche uno iota della legge, della storia, della salvezza. La storia di salvezza di per sé è unica, noi apparteniamo all'unica storia di salvezza ebraico-cristiana. La vicenda dell'Esodo è una meraviglia, però ogni tanto i bambini, perché sono più svegli di noi, a catechismo me lo chiedono, Erode, che perché si spaventa che Gesù bambino è nato uccide tutti i bambini. Oh, non è colpa di Gesù, colpa di Erode, ma indubbiamente una delle concause è il fatto che c'è Gesù. Se io ricevo una telefonata da un amico che dice dai che bello, voglio venirti a trovare, se sì vieni, poi questo amico ha un incidente d'auto, ovviamente non è colpa mia, però mi pesa. Allora, Gesù, poiché è il Signore, è l'amore in terra, è la persona più sapiente che ci sia, non pensiamo che abbia chiamato i suoi primi apostoli non consapevoli dei guai che faceva passare a queste persone, alle persone intorno a loro, per la stessa ragione della sua chiamata. Perché Gesù, mi verrebbe da dire, è una persona seria. E la prima cosa, la prima persona che va a curare è una persona che sta male, probabilmente in relazione a lui, perché forse, con grande rispetto, il Vangelo più grande di noi, noi buttiamo delle piccole ipotesi interpretative, ma il Vangelo ci supera, forse a questa suocera non gli veniva la febbre se Pietro continuava a fare il pescatore, se il marito di sua figlia continuava a fare il suo lavoro come tutti i bravi papà. Ma Gesù compie questo miracolo. E allora, ricordate che all'inizio dicevo, c'è una delicatezza particolare in Gesù. Questo è uno dei miracoli più delicati. La sollevò prendendola per mano. Forse questa delicatezza ha una particolare ragione proprio a causa della brutalità precedente che l'intervento di Gesù, che non vuole essere brutale, aveva inevitabilmente causato nella vita di quelle persone, che poi certamente grazie al Signore saranno tutte più felici, compreso la suocera. Ma come dice Gesù in un brano, un altro brano di Vangelo, il regno dei cieli dei violenti, e dei violenti non vuol dire di quelli che vanno in giro a picchiare la gente, nel senso che la dinamica del Vangelo, la logica della chiamata ha dentro una sua dimensione anche di violenza, che Gesù pagherà per primo sulla croce. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Perché, ritorniamo all'inizio, questa suocera si trova che torna a casa il marito della moglie che non lavora più, il suo compagno che ha smesso il lavoro, quest'altro sedicente maestro e altri due tra l'altro, perché anche Giacomo e Giovanni, se ne trova cinque da sfamare, da servire. Siamo fuori, febbre a 42. Proviamo a immaginare la scena, ripeto, in senso realistico. Il marito di vostra figlia che smette di lavorare dice comunque vengo a casa con quello che mi ha fatto smettere di lavorare e altri tre che hanno intrapreso la mia avventura. Meraviglia, guarda, non vedo l'ora di farti una pasta asciutta e le bistecche per tutti, lasciamone altri. Interessante che i commentatori mostrano che questa febbre diventa proprio la paralisi rabbiosa di questa suocera al servire questa banda di sciamannati. E perché noi lo sappiamo che Gesù il Messia è il figlio di Dio, ma siamo all'inizio del Vangelo, siamo all'inizio, nessuno sapeva ancora niente. I discepoli sono in quattro, sono neanche 12, poi ci saranno le altre chiamate. Va bene, ecco anche perché ho fatto una preghiera a Maria intenzionalmente, perché già che parliamo di violenza della chiamata, sappiamo perfettamente che cosa hanno subito Maria e Giuseppe per il fatto che Maria è Santo. Sappiamo benissimo il dramma iniziale che ha vissuto Giuseppe, la violenza che ha subito Giuseppe per questo fatto. Quindi Maria è forse la persona che più di tutte conosce da un lato la bellezza, la dolcezza, la gioia infinita che sono presenti nel ricevere la chiamata del Signore, ma anche il dolore, lo sconquasso, l'assurdità, la paura, il senso di follia che uno vive nella sua carne quando il Signore chiama. E Maria, non c'è più di lei chi ha vissuto nella carne la gioia infinita, diciamo il vertice della gioia, ma anche l'abisso del dolore. La famosa profezia: una spada ti trafiggerà l'anima, è una spada che certamente si palesa sulla croce, ma è già tutta nel momento dell'annuncio dell'angelo, con tutta la gioia, che poi sicuramente la gioia prevale, perché Gesù non dice, vedendo la suocera, e concludo questo pensiero, vedendo la suocera che ha febbre, che ha la febbre, ha la rabbia, tutte queste cose, Gesù poteva dire: sì, ma io adesso non ho tempo per le suocere, devo chiamare gli apostoli, devo fondare la chiesa, se qualcuno frigna, ho ben altro da fare io. Poteva anche farlo. Noi non avremmo mai saputo niente, ma per primo si prende cura di questa donna, la mamma della moglie di Pietro. Ci diamo un tempo di preghiera su questi spunti segnalati, o ripeto, se lo Spirito ci prende per mano su quello che vogliamo, e la preghiera finale, il segno della croce, affidata alla Rosa.